In questo senso, perché appunto noi non abbiamo l'obiettivo di narrare i Vangeli, abbiamo fatto tante volte, l'obiettivo era di introdurre in questo affresco generalissimo sull'età della tradizione la novità cristiana, appunto, no? La maniera cristiana. Il cristianesimo introduce nel mondo una linea di senso che è appunto completamente nuova, che eredita la via della religione profetica del giudaismo. E le posizioni di fondo, se vi ricordate, che abbiamo anche lì brevissimamente sottolineato, del profetismo giudaico, cioè il monoteismo, che esiste un solo Dio, che il mondo è stato creato da Dio e quindi assolutamente distinto da Dio, che l'uomo non è una parte del mondo, ma che Dio lo ha creato a sua immagine, gli ha dato un'anima intelligente e libera e gli ha affidato il mondo, e che nasce una storia tra Dio e l'uomo perché l'uomo che è immagine diventi somiglianza e quindi c'è una relazione personale tra Dio e l'uomo. Il Dio Altissimo cerca l'uomo per fare alleanza con lui e con la sua storia. Appunto, questa visione giudaica per la quale i cristiani hanno poi riconosciuto come all'interno delle loro scritture quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, no? A partire da questa eredità il cristianesimo annuncia un evento unico in cui culmina, a cui è finalizzato tutto questo movimento della rivelazione, cioè questo movimento di Dio che viene nella storia. Questo movimento lo vedevamo, non so, lo scorso anno mi pare, cioè quando si analizzava in qualche maniera la linea profetica che prefigurava l'incarnazione, no? Ma in questo senso forte, appunto, che tutto questo movimento della rivelazione, rivelazione vuol dire che Dio è rivolto all'uomo, appunto, no? Che culmina in questo evento singolare e assoluto, che è la rivelazione di Gesù. No? In questo senso, vedete, il cristianesimo, le sue pretese. Il cristianesimo si fonda su un evento storico, cioè Dio si è manifestato in quell'uomo, in Gesù di Nazaret. Il Dio trascendente, incomprensibile, innominabile, si è manifestato in Gesù. Gli ha parlato in un linguaggio umano, quello di un uomo, di un tempo, di una cultura. Ma questa parola, questo linguaggio, sarebbe capace di dire Dio e di essere universalmente comprensibile, di parlare all'uomo, no? In questo senso mi pare è diverso parlare di una fondazione di una religione, no? E invece parlare di questa modalità della rivelazione di Dio, che è una figura dell'umano, tra l'altro una figura singolare dell'umano, che ha una pretesa di valere universalmente, no? E quindi è in qualche maniera un criterio critico per ogni visione dell'uomo e per ogni religione. Cioè la via tracciata da Gesù è offerta ai cristiani, alla testimonianza dei discepoli, appunto, del Vangelo, è una specie di principio critico dell'umano e della religione. È un processo alla religione, non la esclude, appunto, ma ne istituisce il criterio, hai capito? Una conversione, se si vuole usare questo termine, un'interpretazione che salva l'uomo da ogni imprigionamento, chiusura, anche religiosa, come abbiamo visto nella storia di Gesù, del resto. E tuttavia è inevitabile che il cristianesimo da subito abbia rivestito anche una forma religiosa. È come i braghi e la giacca, per l'uomo, cioè, no? Cioè, deve esprimersi la fede in gesti, in un riconoscimento, in una confessione di fede, in riti, no? Allora, questo animale qui non si identifica, non si riconosce, no? E anche qui anche qui siamo molto superficiali, però il lavoro che stiamo facendo mi pare che se può essere di qualche utilità è di accettarne appunto questa pretesa di dare una panoramica, no? Quindi dobbiamo accettare. E quindi la fede in Gesù, il significato della vita del messaggio di Gesù, all'inizio non poté essere espresso che dai riferimenti religiosi della cultura giudaica. Cioè il fatto che Pietro e i suoi compagni andassero ancora al tempio, alla sinagoga, e che per decenni i cristiani siano rimasti dei giudei, no? Cioè non è che subito si è detto questi sono i cristiani. E poi appunto se andate a leggere gli Atti degli Apostoli, quello splendido racconto dell'evento di Stefano, no? Di questi primi cristiani ellenisti che confliggono con i cristiani giudaici e che sarà poi una linea di conflitto che perseguita tutta la missione di Paolo e fino alla fine del primo secolo, fino a quando si staccheranno male, evidentemente. Ma appunto il fatto che la fede in Gesù si esprime nei riferimenti religiosi della cultura giudaica è del tutto spontaneo, giudaica prima e greca poi. In questo senso la comunità cristiana primitiva fu anzitutto una setta giudaica tra le altre, che si distingueva per questa roba, certo, che faceva un sacco di problema, per il fatto che credeva in Gesù come Messia. La separazione dei cristiani, della Chiesa, diciamo, dal giudaismo, avvenne in pochi decenni, quindi abbastanza rapidamente, diciamo, a partire dall'abbandono di certe pratiche come la circoncisione e a partire dal distacco dal nazionalismo giudaico. E la caduta del Tempio di Gerusalemme negli anni 70, da parte dell'imperatore Tito, apparve come un segno. Era la fine della speranza giudaica per un regno di Dio sulla terra, no? E la Chiesa, sappiamo, si diffuse rapidamente invece nel mondo ellenistico. E qui adesso sarebbe da introdurre una discussione che sta nel cuore anche del dibattito attuale del cristianesimo, no? La linea magisteriale di questo Papa più profondo è il rapporto fede e ragione, ma per alcuni versi è proprio la fede ellenistica, la fede greca. Ma del resto il secolo scorso, appunto, tutto il dibattito sulla de-ellenizzazione del cristianesimo va a fondo di questa... Ma teniamolo appunto sul piano ragione-fede. Ora, tradurre la fede in Gesù, no? In questa maniera di Dio di rivelarsi in umanità o di questa via umana, che è la via per stare in posizione giusta di annunciare Dio nella vita degli uomini, per dire sta roba nella cultura ellenistica c'erano molte operazioni da fare, sono state facilitate, sappiamo, dalla diaspora, dal fatto che c'era già stata la traduzione di tutta la Bibbia dai 70 ad Alessandria, e quindi era tutta un'operazione che aveva dei presupposti forti, non è stata inventata da Paolo da zero, è chiaro, no? Anche perché poi Paolo, sapete, dove Paolo e chi con lui, dove arrivavano, non è che dicevano adesso annunciamo un cristianesimo agli ellenisti, anzi, cominciavano sempre dalla sinagoga. Poi con la sinagoga scoppiava sempre lo scontro, da cimpresuente ultime, e tutte le volte scopriva che la cosa funzionava anche per i greci. No. Però questo è diventato una possibilità enorme di scoprire l'universalità della fede in Gesù, la possibile universalità, storicamente parlando, no? Perché la diffusione del cristianesimo nel mondo ellenistico in un ambiente mentale molto diverso dal mondo giudaico comportava il fatto di presentare lo chiamavano il kerygma, l'annuncio cristiano, appunto, il messaggio cristiano, come buona notizia anche per i pagani, in un linguaggio a loro accessibile. No, E quindi si trattava, anzitutto la prima operazione da fare era di tradurre la predica, no? E poi gli scritti che mano a mano, in greco prima e poi in latino. Ma noi tutti sappiamo che in realtà poi una lingua non è soltanto un indicatore, capito? Si dice questo vuol dire questo. Una lingua in realtà comporta un insieme di interpretazioni, insomma. Una lingua veicola concetti, strutture mentali. Per esempio, usare la categoria greca di logos per dire dabar, la parola con cui Dio fa, no? O addirittura logos per dire il verbo che si fa carne. Beh, logos aveva delle connotazioni filosofiche abbastanza riferibili, no? O Teos per dire il nome innominabile del Dio della Bibbia. O per dire il papà con cui Gesù si rivolgeva a Dio. Oppure quando, no, noi continuiamo a dire, Lutero ha riletto tutta la comprensione della fede partendo dalla celebre frase, anche lì si fa l'immaginetta, insomma, però riferisce qualcosa e fa capire. Iustus ex fide vivit, il giusto vive di fede. Guarda, ma fides in latino, iustus in latino, hanno significati, tra l'altro complessi, molto complessi. Ma vedete Paolo quando deve spiegare la giustizia con la quale Dio ci fa giusti, non la giustizia delle... che casiga, il vefobe, che appunto. Quindi... diffondersi del Vangelo in ambiente ellenistico voleva dire appunto trovare delle parole, dei concetti nuovi. E più profondamente ancora, sul piano del pensiero, porre il problema del rapporto, lasciatemi dire così, fede e ragione. Perché appunto una delle caratteristiche del pensiero greco era la caratteristica filosofica, cioè la ricerca della verità, del senso della verità, da parte della ragione autonoma. La ricerca di Platone, di Aristotele, di altri filosofi. Mette in campo la ragione. Ora, il cristianesimo, invece, si riferisce alla fede in un evento. La rivelazione di Dio in Gesù fonda la fede su un'iniziativa contingente, storica, non deducibile dalla ragione o dalla razionalità. Da principi universali. In un certo senso la rivelazione è estrinseca alla ragione, appare come estrinseca, no? Cioè questi qui credono, quando a Atene, quelli che ascoltano tutto il discorso bellissimo che Paolo fa su Dio, sulla creazione, sulla creazione come linguaggio, la poesia, la narrazione, tutti lo seguono. Quando riferisce questo Dio della creazione a quest'uomo che è stato condannato qualche anno prima in croce, ma il re era scemo, no? Il rapporto fede e ragione, preso appunto alla sua scaturigine, dove la fede è la fede in un uomo, in ciò che è accaduto con un uomo, no? E così si pone ai primi cristiani un problema che resterà fondamentale fino ai nostri giorni, il rapporto tra fede e ragione, no? Ma soprattutto, finisco con questa affermazione, andare a portare il Vangelo ai greci, che voleva dire appunto tradurre le parole, voleva dire porre questo rapporto, per alcuni versi sconvolgente, tra un'iniziativa storica di un Dio attraverso un uomo e la ricerca filosofica della ragione, no? E la terza cosa, soprattutto, secondo me, il cristianesimo introduce nella storia un evento che ha la pretesa di avere una verità universale. E per alcuni versi, probabilmente la Chiesa È aiutata proprio a questo la difesa che il Papa fa della ragione greca, è questa, secondo me, che è profondissima, no? I primi discepoli hanno in qualche maniera scoperto che il Vangelo era destinato a tutti, proprio per il fatto che i greci aderivano alla fede in Gesù e che quindi la via aperta da Gesù era riconosciuta come una via buona, anche per gente che non era venuta dall'esperienza storica dell'alleanza con Yahweh, ma dalla ricerca della verità. E che però impone al cristianesimo anche di non essere una religione, ma soprattutto un modo di essere uomini. Capite anche oggi come diventa? Cioè il cristianesimo si propone con un'istanza universale, come notizia vera, buona per l'esistenza di ogni uomo. Cioè la via tracciata da Gesù, la via proposta da Dio a tutti. E quindi in questo senso farò un accenno per dopo dare proprio un piccolo spunto sulla paradossalità dell'esistenza cristiana. Appunto, non è una religione, cos'è? Può passare dappertutto, in tutte le culture, in qualche maniera in tutte le religioni anche, come un'istanza critica della fede in Gesù che converte. E si capisce l'importanza decisiva del passaggio del Vangelo di Gesù ai greci, segnalato nell'Assemblea di Gerusalemme, di Atti 15 o Galati 2, no? Dove il problemino sembrava quello della carne immolata agli idoli, della purità rituale, della circoncisione, ma la questione era l'universalità del messaggio di Gesù, no? Signore, vi concedo una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.